Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. E abbiamo visto nelle ultime puntate la crisi donatista, nella sua estrema gravità, crisi che richiederà in ultima istanza grandi studi di Sant'Agostino per essere vinta in modo definitivo. E sempre in terra d'Africa, oggi diciamo a affrontare un'altra crisi, un'altra gravissima eresia che si propaga partendo dall'Africa, da Alessandria d'Egitto, in tutto il mondo cristiano e giungendo a rappresentare prima della crisi luterana del XVI secolo la più grande eresia, la più pericolosa eresia, il più grande attacco contro il dogma e contro la Chiesa cattolica della storia della Chiesa, la crisi ariana. Interessante questa osservazione con cui ecco, siamo partiti perché non tutte le eresie sono uguali, ovviamente non sono uguali qualitativamente, cioè quanto al tipo di dogma che viene attaccato. Ma non sono uguali neppure sul piano quantitativo. Ci sono moltissime eresie, decine e decine di eresie, se non centinaia, ma molte di queste sono o durate molto poco o hanno avuto diffusione limitata. E invece alcune gravi eresie, purtroppo, hanno avuto sia una grande diffusione che una grande durata. E il caso dell'arianesimo è appunto uno di questi casi è indubbiamente il più grave attacco ereticale che sorge nella storia della Chiesa contro l'unità della Chiesa e contro l'integrità del dogma. Bisogna appunto fare un salto di quasi 1000 anni e arrivare al 1517 per trovare un attacco ereticale proporzionato a quello ariano. L'eresiarca Lutero, diciamo che e i suoi successori, edemoni come Calvino, eccetera, faranno danni, ecco, in un certo senso paragonabili solo alla crisi ariana. Quindi affrontare la crisi ariana è affrontare qualcosa di più di una semplice eresia fra altre, ma affrontare una tappa fondamentale della storia della Chiesa perché dallo scontro contro gli ariani per così dire, viene messo a punto in un certo senso il modello stesso della reazione che la Chiesa ha il dovere di fatto di porre in atto quando l'eresia penetra così a fondo nel corpo appunto della cristianità. Il grande concilio che cercherà e fruttuosamente di fronteggiare la crisi ariana sarà il concilio di Nicea e anche altri concili successivi, ma essenzialmente il concilio di Nicea e possiamo dire che il concilio di Nicea non sarà la conclusione, non rappresenterà la conclusione della crisi ariana, ma rappresenterà semmai l'inizio di una durissima battaglia che infine si concluderà con la vittoria appunto della Chiesa cattolica. Ecco, fatta questa brevissima introduzione per far capire, diciamo, l'altezza del problema di fronte al quale ci troviamo, iniziamo a introdurre la crisi ariana e lo facciamo partendo appunto proprio dal suo fondatore, il suo fondatore che è appunto Ario. Ario è un sacerdote sostanzialmente. Si può dire sconosciuto, fra virgolette, non molto noto, fino a che non inizia questa grave crisi, appunto, nel 318 essenzialmente. E Ario è una figura su cui ci sono state tramandate, diciamo, descrizioni abbastanza accurate della sua persona, del suo profilo, diciamo, caratteriale, psicologico, delle sue doti anche, perché come vedremo aveva anche delle doti, e questo è interessante perché spesso l'eretico, o meglio l'eresiarca, è persona magari anche molto dotata intellettualmente e culturalmente, ma se queste doti intellettuali non si accompagnano a una profonda umiltà e santità, possono rappresentare più un pericolo che un bene. È il caso proprio di Ario. Ario è nato nel 256 in una regione corrispondente all'odierna Libia e la sua vita si conclude nel 336 a Costantinopoli, quindi una vita per quei tempi piuttosto lunga, una vita sostanzialmente di 80 anni, che è una cosa in un certo senso eccezionale per quei tempi. E quando scoppia la crisi ariana, scoppia, vedremo in seguito al fatto che questo sacerdote inizia a predicare nella chiesa che reggeva presso Alessandria d'Egitto, inizia a predicare dottrine che lo rendono famoso, ma che sono sempre più chiaramente lontane da quanto la Chiesa ha sempre insegnato e sempre, sempre appunto ordinato di credere. Inizia a predicare contro, di fatto, contro il dogma trinitario, e presentandone una sua lettura e interpretazione che poi commenteremo, e da questo momento la sua fama cresce, si sparge fino a che la setta, così possiamo definirla, degli ariani, acquista un peso talmente forte da esigere un intervento delle supreme autorità della Chiesa per cercare di fermare la diffusione di questo contagio, di questo spaventoso contagio. E osserviamo qualcosa del carattere di Ario, della figura di Ario. Gli storici fanno notare che Ario intanto è una figura ascetica, è alto, ha un corpo molto asciutto, magro, che evoca appunto un ascetismo quasi connaturale, avanzato nell'età, quindi unisce a questo physique du rôle, diciamo, ascetico, un'età mediamente avanzata, che in un certo senso aumenta la sua attendibilità, e spicca per grandi doti retoriche, per grandi doti oratorie. È uno notevole, uno straordinario parlatore, unite però a una sorta di diciamo affabilità e capacità di suscitare simpatia, di commuovere gli animi, di attrarre con una dolcezza in un certo senso naturale. Ecco, quindi è da un lato un grande parlatore, è teologo che appare preparato, dotto, colto, e al tempo stesso ha questo volto severo, asciutto, mistico, ecco, come tipo di portamento, si accompagna anche una certa affabilità e bonomia che sembra fatta apposta per attrarre le persone verso di lui o per dargli una specie di parvenza esteriore di santità, di mansuetudine, di dolcezza. Ma dietro queste doti così ben composte per attrarre persone a sé, si nasconde in realtà un carattere profondamente orgoglioso, astuto, molto sottile, abilissimo nel tessere, diciamo così, inganni o concettuali o logici o in generale nello sviluppare artifici, ecco, strategie di comportamento e di diffusione delle sue convinzioni eretiche. Quindi c'è una sorta di, possiamo dire, maschera, da un lato ascetica e dall'altro anche evocante una sorta di, fra virgolette, bontà, che cela, a detta degli storici e dei suoi, come dire, studiosi, in realtà un carattere duro, orgoglioso e molto, molto abile e astuto nel tessere ogni possibile strategia e intrigo. E quindi è una figura, come capite bene dalla descrizione sommaria che estraiamo dagli studiosi dell'arianesimo, una figura pericolosissima, perché è appunto difficile da contrastare, perché molto rapidamente si riesce a creare intorno a sé, riesce a creare un forte consenso e un forte seguito, un seguito inquietante, un seguito drammatico, un seguito che si diffonde in pratica nella universa Chiesa, in tutta la Chiesa, fino a infettare con le sue idee l'Episcopato, il clero, popoli interi, ecco. Per cui di fatto stiamo attenti a non sottovalutare il ruolo della personalità di Ario, perché è evidente che un'eresia avanza non solo così, semplicemente in base alle idee, ma avanza anche proprio in base alle doti umane, purtroppo volte al male, che i grandi eresiarchi manifestano e utilizzano. Insomma, prima dello scoppio della crisi ariana, Ario, che aveva ricevuto il diaconato abbastanza in là negli anni, era stato anche scomunicato. Era stato scomunicato sempre in quanto aveva aderito a una particolare forma di eresia che minore, che c'era in quel tempo in Egitto. Poi viene, revocata la sentenza di scomunica. Nel 312 riceve il sacerdozio, quindi se guardate l'anno di nascita e guardate quando riceve il sacerdozio, è praticamente un uomo già in un certo senso anziano, e questo percorso biografico, il fatto che fosse divenuto diacono, fosse già in corso in una scomunica, avesse già mostrato un carattere, una propensione un po' all'estremismo, un campo teologico, una certa attitudine a seguire posizioni non ortodosse, e la tendenza a ribellarsi al suo vescovo, che aveva appunto già manifestato, avrebbero dovuto forse, ma questo è il senno di poi, rendere molto prudenti prima di far accedere all'ordine sacerdotale una figura così complessa e così pericolosa, ecco, diciamo. Di sicuro non spiccava per santità e ortodossia, visto il percorso molto accidentato che lo accompagna. Inizia a fare, oggi diremmo il parroco, fra virgolette, ma insomma a reggere una importante chiesa di Alessandria d'Egitto. Alessandria, vi ricordo, è insieme a Roma la più grande città dell'antichità, raggiungeva il milione di abitanti, era una cosa che si fa fatica oggi a immaginare quanto fosse grande, perché un milione di abitanti in quel momento significa molto più di un milione di abitanti oggi, ecco. Quindi dovete immaginare una megalopoli oggi di 15-20 milioni di abitanti, per fare le giuste proporzioni. E in questa immensa città, che non dimentichiamolo, era stata più di Roma in un certo senso il cuore pulsante della civiltà ellenistica, che sta finendo proprio all'inizio del IV secolo, che si è protratta fino al secondo, terzo secolo. Quindi Alessandria è stata al centro della cultura ellenistica, quei 4-5 secoli di storia greco-romana, dove si diffonde la koinè greca in tutto il Mediterraneo, la lingua greca dei colti, dei dotti, la lingua che parla San Paolo. San Paolo parlava il greco della koinè, la lingua dei Vangeli del Nuovo Testamento, perché di fatto sono scritti nella koinè, la lingua della traduzione della Bibbia dall'Antico Testamento da parte dei 70. Quindi di fatto c'era una straordinaria unificazione del bacino del Mediterraneo con una lingua franca che di fatto era il greco della koinè, e questa unificazione profonda, che si ha durante l'età ellenistica o alessandrina, aveva proprio in Alessandria il suo epicentro, il suo cuore pulsante, tanto che si parla appunto di età alessandrina o di età ellenistica come sinonimi. E questo fa capire perché Ario, che diventa eretico e inizia a propagare la sua eresia proprio ad Alessandria, è in un punto strategico, perché Alessandria è un grandissimo porto, è una città immensa, un luogo di commerci, di scambi, parte tutto da lì o da Roma, oltre che ovviamente da Costantinopoli. E quindi un'eresia che nasce in un centro così importante, dove c'erano la biblioteca, il museo, grandi scuole di retorica, un'enorme attività culturale, aveva più possibilità di generare un pericoloso contagio di un'eresia che nascesse in una parte più periferica dell'impero romano stesso. Questo è quanto al contesto storico e in parte biografico dell'arianesimo, o meglio della figura di Ario. E adesso invece riprendiamo il discorso andando a vedere cosa a partire dalla metà del secondo decennio, dopo il 300, quindi dal 318 circa, Ario inizia a propagare come sua dottrina. Ricordiamo sempre questo aspetto, essenzialmente dietro il peccato di eresia, che è un peccato contro la fede, non contro, di per sé non è contro la carità, lo scisma è un peccato contro la carità e contro la virtù di obbedienza, l'eresia è essenzialmente un peccato contro la virtù di fede. Ricordiamoci sempre questo penetrare nella mente dell'eretico, la cosiddetta mens eretica, e questo vale per tutti, incluso Ario, essenzialmente perché c'è sempre un po' un peccato di orgoglio, di superbia dietro l'eresia, perché l'eretico, se noi diamo molta enfasi al fatto, all'idea sbagliata, alla distorsione del dogma che è il risultato materiale dell'azione eretica, quindi a noi colpisce molto il fatto che, faccio un esempio, Ario neghi ad esempio la divinità di Gesù Cristo e ci scandalizza il contenuto formale, logico, concettuale dell'eresia, giustamente. Ma dal punto di vista dell'eretico, perché l'eretico è convinto che la sua idea sia migliore di quella che è insegnata dalla Chiesa ufficiale, dalla Chiesa in modo legittimo. Ecco, dal punto di vista dell'eretico, la cosa essenziale non è tanto, diciamo, il fatto che sviluppa una concezione del dogma diversa da quella ufficiale, ma il fatto qualificante è che ritiene più logico e più giusto seguire la propria ragione rispetto alla tradizione e all'insegnamento della Chiesa. In altre parole, l'eretico pecca di orgoglio in quanto antepone alla Chiesa docente e alla tradizione costantemente difesa dalla Chiesa, antepone il proprio giudizio, antepone la propria ragione. Cioè, questo, qualunque cosa poi l'eretico dica, qualunque conclusione giunga, che sia piccola o grande, grave o leggera, ciò che fa dell'eretico un eretico è la mente, cioè è questa attitudine a non riuscire a credere ciò che la Chiesa insegna e a pretendere di poter credere solo ciò che convince la sua ragione. Questo è l'atteggiamento di fondo dell'eretico. Questo è proprio il caso di Ario, ecco perché è giusto mettere l'accento sull'orgoglio, su questo carattere che appunto non ama piegarsi all'insegnamento ufficiale della Chiesa. L'eretico è geloso della propria libertà e indipendenza, è convinto di pensare meglio della Chiesa universale. E dunque è questo è in ciò che consiste la particolare gravità del peccato di eresia, non tanto nelle conseguenze più o meno gravi sul piano dogmatico delle teorie che l'eretico propone. In un certo senso, che l'eretico non creda alla Santissima Trinità o neghi un dogma mariano, la gravità è la stessa. Il peccato, se c'è piena avvertenza e deliberato consenso, cioè se siamo nel caso di un'eresia formale proprio, che l'eretico continua a tenere nonostante le ingiunzioni dell'autorità di lasciarla, questa eresia, sono due peccati mortali della stessa gravità. Non è che negare più dogmi o un dogma fondamentale come la Santissima Trinità sia più grave che negare, non so, la transustanziazione eucaristica. Sono chi perde una parte della fede, perde tutta la fede. Questo è il principio da ricordare sempre. Non si può dire che l'eretico, siccome nega solo un dogma magari fra virgolette non centrale, diciamo, allora in fondo fa un peccato meno grave di un eretico che nega molti dogmi. No, il peccato è esattamente lo stesso, perché anche se io negassi il più piccolo, fra virgolette, perché non esistono dogmi piccoli, ma un dogma che apparentemente non è centrale, la gravità del mio peccato non sta nella quantità o qualità del dogma che nego, ma sta nel fatto che rifiuto di ascoltare e obbedire la Chiesa nel suo atto di insegnamento, rifiuto la tradizione, rifiuto ciò che è sempre stato insegnato come da credersi. E in questo rifiuto, quindi in qualcosa che è formale, non materiale, sta l'essenza del peccato di eresia. Quindi stiamo attenti a non mettere l'accento su ciò che viene negato dal punto di vista della colpa morale, della colpevolezza, diciamo, della imputabilità morale. Il peccato di eresia non dipende da cosa nego, non è lì la gravità è nel fatto che mi sostituisco alla Chiesa nel giudicare ciò che va creduto, e questo significa in definitiva che ogni peccato di eresia, da chiunque sia commesso, che chi lo commetta sia semplice fedele, sacerdote, teologo, vescovo o papa, da chiunque sia commesso, è in definitiva un peccato che nega che la Chiesa sia la Chiesa, che la Chiesa è la tradizione che la Chiesa custodisce, il depositum che la Chiesa ha l'obbligo di difendere e trasmettere, sia effettivamente radicato in ultima istanza nella predicazione di Cristo e nell'insegnamento che Dio stesso dà all'uomo e agli apostoli. Ecco, chiarito questo, ricordiamo adesso, andiamo, diciamo, negli ultimi minuti, negli ultimi 7-8 minuti del nostro incontro di oggi, andiamo sulla sostanza, sul centro della eresia ariana. Le prossime, diciamo, puntate, prossime trasmissioni, approfondiremo soprattutto la diffusione e la battaglia terribile, veramente terribile, che si scatena fra arianesimo e Chiesa cattolica. Ebbene, ricordiamoci un particolare, che il dogma aggredito da Ario è innanzitutto il dogma trinitario, ma in seconda istanza ovviamente anche il dogma cristologico. Del resto, in sostanza, se non tutte, quasi tutte le eresie, soprattutto dei primi secoli, attaccano o il dogma trinitario o il dogma cristologico, ma in definitiva la lesione dell'uno diventa lesione anche dell'altro. E nel caso del dogma trinitario, quindi, in definitiva l'eresia attacca i due grandi misteri che fondano la fede cristiana: unità e trinità di Dio, il primo mistero; il secondo mistero, incarnazione, passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Si nega o la natura divino-umana del Verbo incarnato, o si nega la Trinità, la Santissima Trinità. Ebbene, partendo da questa considerazione, che abbiamo fatto del resto anche altre volte, ricordiamo che anche da molto prima di Ario il dogma trinitario era aggredito essenzialmente secondo due linee, due eccessi. Il dogma trinitario, espresso nella sua, diciamo, nella sua semplicità massima, predica, insegna la distinzione delle tre persone divine, Padre, Figlio e Spirito Santo, nella unità dell'unica, appunto, natura divina. Quindi sono tre persone, ma una sola natura, una sola sostanza divina. Non sono tre dei, ma non è nemmeno un Dio unico che esclude la Trinità delle persone. C'è una distinzione reale fra le tre persone della Santissima Trinità, ma è una la Santissima Trinità, uno è Dio, perché è unica e perfettamente unita, è la natura divina. E ricordo, non solo un dogma, ma è un mistero, nel senso che la ragione può, a partire ad esempio dal De Trinitate di Sant'Agostino, con processi analogici cercare di illuminare, di rischiarare, di capire meglio il mistero, ma capire meglio il mistero non vuol dire scioglierlo come mistero, cioè rimane mistero. Semplicemente posso, diciamo, cercare di rischiararlo senza togliergli l'aspetto di mistero, se no ci sarebbe di essere oggetto di fede e diventerebbe un oggetto di afferramento logico-intellettuale. Chiedo scusa. E contro il dogma trinitario vi erano due tipici errori precedenti. Un errore che nasceva dal timore di dividere Dio e di ricadere, diciamo, in una forma di politeismo. E quindi non dimentichiamo che il cristianesimo nei primi secoli si trova a fronteggiare il paganesimo politeista. Il primo errore mira a enfatizzare l'unità di Dio a discapito delle persone. Le persone scompaiono e diventano da vere persone, diventano modi di essere dell'unico Dio, come se l'unico Dio potesse assumere, per così dire, tre modi di azione, tre modi di manifestazione, tre modi, tre volti fra loro, per così dire, intercambiabili, ecco, alternativi. Quindi il modalismo, questo si chiama la prima forma di eccesso, modalismo, parola che in questo caso usiamo un senso molto ampio, perché diverse eresie con nomi diversi sono però leggibili e sintetizzabili come forme di modalismo. Il modalismo quindi eccede nel sottolineare, nel porre enfasi sull'unità, e così facendo distrugge la reale distinzione fra le persone. E notate, è interessante questo aspetto, che c'è, se posso dire così, una specie di logica nell'eresia. Cioè, l'eresia non è, per così dire, insensata, ha un suo senso, ha un suo significato. A volte anche gli errori più clamorosi hanno una loro logica interna, e questo anzi direi che accade sempre. C'è la famosa battuta dell'Amleto di Shakespeare, quando Amleto simula la pazzia, dove Polonio dice è pazzo, ma c'è del metodo nella sua pazzia, cioè guarda le cose in modo folle, ma è rigoroso nello sviluppo della sua visione folle. Ecco, per usare questa battuta, non dimentichiamo che l'eresia è, ahimè, fin troppo comprensibile nella sua logica interna. Il modalismo è eretico, certamente, nega la reale distinzione fra le persone, ma è logico, cioè ha un suo senso, ecco, nel suo tentativo di distruggere il mistero ha una logica. L'eccesso opposto è l'eccesso di distinzione, cioè l'eccesso che sarà l'eccesso che compie Ario, perché l'eccesso di distinzione fra le tre persone della Santissima Trinità, per cui viene enfatizzato così tanto la distinzione fra le persone da scivolare in forme, ce ne sono diverse, di subordinazionismo, cioè forme dove le tre persone non sono più uguali, non sono più della stessa sostanza divina, ma non sono più un unico Dio in definitiva, ma sono l'una subordinata all'altra. Figlio subordinato al Padre e spesso, ecco, lo Spirito Santo subordinato al Padre e al Figlio. Viene meno l'unità, viene meno l'unità. L'eccesso di distinzione fa venir meno l'unità della monotriade divina. E l'errore di Ario sarà proprio di questo secondo tipo, ma va notato, è un particolare abbastanza interessante, che i subordinazionisti che appunto eccedono nel distinguere fra le persone e negando in ultima istanza la natura trinitaria di Dio, quindi negando la monotriade e tornando a un monoteismo rigido di tipo, per così dire, giudaico, fra virgolette, giudaico non nel senso del giudaismo mosaico autentico, perché un giudaismo autentico, l'Antico Testamento di fatto è intessuto incessantemente di fede nella Santissima Trinità, quindi è in figura la Santissima Trinità, è perfettamente prefigurata, rappresentata e creduta, tanto che i patriarchi si salvano per la loro fede in Cristo venturo. Quindi attenzione a non dimenticarci questo. Quando dico una sorta di giudaismo, intendo dire il giudaismo post-biblico, talmudico, successivo alla venuta del Messia, questo è sottinteso. Ecco. Ebbene, dicevo, il subordinazionismo al quale si connette in un certo senso idealmente l'arianesimo, è anche lui, per così dire, figlio del tentativo di allontanare meno il cristianesimo da rappresentazione di Dio, dove l'unità, ecco, prevale in modo assoluto, perché in un certo senso solo il Padre rimane come vero Dio e quindi non c'è più la Trinità. Siamo un monoteismo rigido, appunto, di tipo giudaizzante. E questo è proprio l'errore di Arius. Potremmo quindi qualificare l'arianesimo come appartenente a una famiglia di eresie, le eresie subordinazioniste, cioè le eresie che subordinano essenzialmente il figlio al padre e poi anche, ci sono molte varianti, ma essenzialmente lo Spirito Santo è a sua volta degradato e subordinato al figlio e al padre. Quindi c'è una triplice, diciamo, scansione: il padre, unico vero Dio, il figlio, di cui fra poco parliamo, e lo Spirito Santo, ma non son più un unico Dio, sono un solo Dio, il padre, e due realtà che perdono di fatto lo statuto di vero Dio. Questo è proprio il cuore dell'arianesimo. Arius si convince, magari anche in parte sinceramente, questo il foro interno di Arius è chiaramente non possiamo conoscerlo noi, solo il Padre Dio, solo il Padre Dio, solo il Padre Dio, e il Verbo, quindi la seconda persona della Santissima Trinità, non è coeterno al Padre, non è generato ab eterno, ma è creato. Quindi intanto non è generato e non è generato ab eterno, ma è creato, ed è creato dal nulla, è creato dal nulla, dal non essere, come ogni altra creatura. Questa è già una bestemmia, chiaramente già in ciò vi è l'assoluta eresia, perché negare la generazione e dire che è creato, e in più affermare che è creato dal nulla, significa negare l'eternità del Verbo, e dunque negare la sua divinità, perché ciò che è divino è eterno e ciò che è eterno è divino. C'è una frattura ontologica assoluta, radicale, nella visione cristiana, fra l'eterno che è il divino e il contingente, il creato, che appunto ciò che è creato che non è divino. E questo salto ontologico, questa differenza ontologica. Adesso ci fermiamo perché è finito il nostro tempo. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.